Allora, io vorrei che leggessimo, intanto ci sono due o tre versetti, ve li leggo io, in 1 Corinzi, così li mettiamo tutti insieme e poi li vediamo. Allora, in 1 Corinzi, capitolo 6, i versetti che vanno praticamente dal 9 al 13. Allora, questi li leggo io, poi c'è altre due o tre cose da leggere. Uno alla pagina, sei comodo, sei qua. 1135. 1135 la pagina. Scherzo, eh? Va per dire. Allora, 1135 la pagina. Allora, leggiamo, leggo, se ci siete. Allora, non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. E tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio. Allora, fratelli e sorelle, non so per voi. Per me sono parole di grande consolazione. Poi qui si potrebbero aggiungere altre cose, ma alla parola di Dio non possiamo aggiungere niente. E questa è la cosa veramente commovente. Gesù dice che è venuto per gli ammalati, cioè non è venuto per quelli che sono sani, no? E poi dice ancora un'altra cosa, dice, questo è quello che leggiamo, no? Quindi qui ci sono dei peccati molto gravi. Dice, non vi illudete, dice, perché nessuno di questi, che naturalmente restano nell'impenitenza, erediteranno il regno di Dio. Ma poi dice un'altra cosa, dice un'altra cosa. E tali eravate alcuni di voi. E tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati. Questa è una cosa veramente grande, perché è grande? Perché questa è una cosa che se noi abbiamo creduto veramente, questa è una cosa che ci dà pace, ma ci dà una pace senza fine, perché il peccato è incancellabile se non viene cancellato da Cristo. E allora, questo è un aspetto. Poi andiamo a vedere un'altra cosa. Andiamo subito nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 14, i versetti che vanno dal 15 fino al 31. Facciamo leggere un volontario. Valentino.
Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro consolatore perché stia con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, tornerò da voi. Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Giuda, non l'Iscariota, gli domandò: Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo? Gesù gli rispose: Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole. E la parola che voi udite non è mia, ma è del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose, stando ancora con voi. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Vi lascio pace, vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Avete udito che vi ho detto, io me ne vado e torno da voi. Se voi mi amaste, vi rallegrereste che io vada al Padre, perché il Padre è maggiore di me. Ora ve l'ho detto prima che avvenga, affinché quando sarà avvenuto crediate. Io non parlerò più con voi per molto, perché viene il principe di questo mondo. Egli non può nulla contro di me. Ma così avviene affinché il mondo conosca che amo il Padre e opero come il Padre mi ha ordinato. Alzatevi, andiamo via di qui.
Grazie. Allora, naturalmente qui sarebbe da parlare per lungo tempo, però cerchiamo di conoscere, di leggere bene due o tre frasi che Gesù dice. Beh, se uno mi ama, osserva la mia parola, il Padre mio l'amerà e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. E poi, chi non mi ama non osserva le mie parole. E la parola che voi udite non è la mia, ma è del Padre che mi ha mandato. E poi, ancora un po', dopo, ecco la cosa importante, quella che veramente ci dà pace, dice, vi lascio pace, vi do la mia pace, non come quella del mondo. Non come quella del mondo. Io, quindi il vostro cuore non si è turbato e non si sgomenti. Allora, la pace che Gesù ci dà non è come la pace del mondo, fratelli e sorelle. Poi vediamo ancora un'altra cosa. Andiamo nella lettera ai Romani, adesso vi faccio trottare. Allora, Romani, leggiamo nel capitolo, partiamo per ordine, facciamo prima il capitolo 2, i versetti dall'1 al 13. Volontari? Facciamo leggere Angela.
Perciò, o uomo, chiunque tu sia che giudichi, sei inescusabile, perché nel giudicare gli altri condanni te stesso. Infatti, tu che giudichi, fai le stesse cose. Ora noi sappiamo che il giudizio di Dio su quelli che fanno tali cose è conforme a verità. Pensi tu, o uomo, che giudichi quelli che fanno tali cose e le fai tu stesso, di scampare al giudizio di Dio? Oppure disprezzi le ricchezze della sua bontà, della sua pazienza e della sua costanza, non riconoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento? Tu invece, con la tua ostinazione e con l'impenitenza del tuo cuore, ti accumuli un tesoro d'ira per il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio. Egli renderà ciascuno secondo le sue opere, vita eterna a quelli che non con perseveranza nel fare il bene cercano gloria, onore e immortalità, ma ira e indignazione a quelli che per spirito di contesa, invece di ubbidire alla verità, ubbidiscono all'ingiustizia. Tribolazione e angoscia sopra ogni uomo che fa il male, sul giudeo prima e poi sul greco. Ma gloria, onore e pace a chiunque opera bene, al giudeo prima e poi al greco, perché davanti a Dio non c'è favoritismo. Infatti, tutti coloro che hanno peccato senza legge periranno pure senza legge, e tutti coloro che hanno peccato avendo la legge saranno giudicati in base a quella legge. Perché non quelli che ascoltano la legge sono giusti davanti a Dio, ma quelli che lo osservano saranno giustificati.
Grazie. Allora, tribolazione e angoscia sopra ogni uomo che fa il male. È quello che abbiamo letto prima, cioè nella lettera ai Corinzi, quando abbiamo letto non veludete né fortificatori né idolatri eccetera eccetera eccetera, ma alcuni o effeminati, ma eravate così. Ma sappiamo poi che c'è scritto, ma onore e pace a chiunque opera bene, al giudeo prima e al greco poi. E questo cerchiamo di capirlo in un altro passo straordinario, che è il capitolo 11. Dovremmo andare ai versetti che vanno dal 25 al 35, pagina 1127. Versetti dal 25 al 35.
Infatti, fratelli, non voglio che ignorate questo mistero, affinché non siate presuntuosi. Un indurimento si è prodotto in una parte di Israele, finché non sia entrata la totalità degli stranieri. E tutto Israele sarà salvato, così come è scritto. Il liberatore verrà da Sion, egli allontanerà da Giacobbe l'impietà. E questo sarà il mio patto con loro, quando toglierò via i loro peccati. Per quanto concerne il Vangelo, essi sono nemici a causa vostra, ma per quanto concerne l'elezione, sono amati a causa dei loro padri, perché i carissimi e la vocazione di Dio sono irrevocabili. I carismi e la vocazione di Dio sono irrevocabili. Come in passato, voi siete stati disubbidienti a Dio, e ora avete ottenuto misericordia per la loro disubbidienza. Così anch'essi sono stati ora disubbidienti, affinché, per la misericordia a voi usata, ottengano anch'essi misericordia. Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disubbidienza, per fare misericordia a tutti. Oh, profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio! Quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e ininvestigabili le sue vie! Infatti, chi ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, sì da riceverne il contraccambio? Perché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui sia la gloria in eterno. Amen.
Questo è un altro passo che non solo ci consola, ma francamente ci spiega veramente quella che è la nostra condizione. Quando parla di Israele e dice che per la loro disubbidienza praticamente è venuta la grazia anche a noi, e ora, poi dice, e ora avete ottenuto misericordia per la loro disubbidienza, così anch'essi sono stati ora disubbidienti affinché per la misericordia voi usata ottengano anch'essi misericordia. Cioè praticamente diventa pari la questione alla fine. Poi dice, Dio infatti ha richiuso tutti nella disubbidienza per fare misericordia a tutti. È un qualcosa, infatti non c'è ingiustizia in Dio, e poi conosciamo le cose. Ma c'è un versetto molto importante che ci fa capire quella che è la nostra condizione qui sulla terra, cioè chi siamo noi. Noi pensiamo di essere, di trovarci qua per caso, e così ci troviamo qua, tanto va bene così. Invece qui dice una cosa completamente diversa. Dice perché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. Cioè le cose, che la vita che esiste, non esiste per noi. La vita che esiste, esiste per Lui, in visione di Lui. Quindi questo è un qualcosa che cambia completamente il punto di vista di noi tutti. Prima eravamo il centro del mondo, ora non siamo più questo centro del mondo. Va bene, vedete, in fondo il Vangelo si chiama buona notizia perché veramente è tale. Vangelo, la parola Vangelo significa buona notizia. È impossibile dire che avete creduto senza aver sperimentato i benefici di questa promessa, cioè quella della pace di Dio. Come ben sapete, le parole ci vengono tramandate da una storia precedente. Quindi noi diciamo, quando parliamo di Vangelo, il Vangelo è un libro, capisci? Ma la parola Vangelo cosa significa veramente? Significa buona notizia. Significa assolutamente buona notizia. E la buona notizia è questa, che le bestie che eravamo prima non lo siamo più. Nel momento che abbiamo ottenuto il perdono e che abbiamo ottenuto questa pace. Quindi se noi dicessimo alla gente, anziché ti parlo del Vangelo, ma tu sei un religioso, la parola Vangelo già presuppone il fatto che tu sei un religioso, no? Purtroppo sì, ma invece sostanzialmente significa semplicemente dal greco buona notizia, no? Quindi se dicessimo, guarda, ho una buona notizia per te, potremmo parlarci, forse le persone ascolterebbero diversamente, no? Allora, forse qualcuno sarebbe incuriosito nell'indagare, dice, ma che cos'è questa buona notizia? Ah, il Vangelo, Il Vangelo, un libro religioso. Ecco, vedete come cambiano le cose, no? Anziché pensare, è veramente una buona notizia. È l'unica buona notizia, non ce ne sono altre. Cioè, allora, possiamo dire ancora un'altra cosa? Che è impossibile essere credibili se questa buona notizia non è riuscita a guarire noi, carissimi. Se questa non è riuscita a guarire noi, e diventa una cosa veramente... Noi siamo, non siamo credibili, quando parliamo con gli altri, non siamo credibili, perché non siamo in pace. Si capisce che non siamo in pace, capisci? E diremmo che questa pace non abita in noi. Quindi vuol dire che le promesse che Gesù ha fatto, sapete che non possono essere messe in discussione, perché Dio non mente, non può mentire. È impossibile che Dio menta. Quindi le parole che Gesù ha detto sono assolutamente veritiere. Allora, ci sono molti credenti che forse non hanno sperimentato a fondo i benefici irrinunciabili di questa pace, perché se noi non riusciamo a fare questa pace, tutto il resto è tutta aria fritta. Il resto, stiamo aspettando un colpo in testa, capisci? Stiamo aspettando di crepare, speriamo che quando vado dal medico ho male qui, ma speriamo che non sia un tumorazzo, speriamo che non siano delle cose del genere. Poi sicuro che il Signore vede e dispone ogni cosa. Ma se noi non facciamo questa pace, non abbiamo veramente fatto... Gesù dice che la pace che lui ci dà è diversa da quella del mondo, non è quella che ci diamo la pace, facciamo... Non è questa pace qui, o quella non ti sparo semplicemente perché sei armato, capisci? Anch'io sono armato, allora non ci spariamo semplicemente per questo motivo. Se è così, è segno che ci siamo fermati a una religione di facciata, capisci? Che si chiama evangelismo, evangelici. Gli evangelici fanno parte di una religione, i cattolici di un'altra, gli ortodossi di un'altra. Noi siamo fermati semplicemente a una religione di facciata. Possiamo conoscere le cose, ma peggio per noi, perché poi non le abbiamo messe in pratica come sta scritto. Ma i segni del turbamento, carissimi, restano in noi, non sono stati rimossi, perché non abbiamo capito veramente che cosa il Signore ci ha perdonato. E veramente l'altro problema è che non ci siamo arresi completamente. Questo è il problema. Allora, quelle bestie di cui eravamo prima, che c'è scritto in Corinzi, no? Se volete le possiamo rileggere. E poi c'era ancora un'altra parte che non vi ho letto, ma poi ve lo leggo. No, anzi, ve lo leggo subito. Quando dice, per esempio, si trova in Romani al capitolo 6, dice... Dal versetto 20 al 23 dice: perché quando eravate schiavi del peccato, eravate liberi riguardo alla giustizia. Cioè, voi non avevate debito con la giustizia di comportarvi in un certo modo, ma eravate schiavi, per cui eravate liberi riguardo alla giustizia, cioè non eravate sotto la legge, no? Quale frutto dunque avevate allora? Di queste cose di cui si parla, poiché la loro fine è la morte, voi vi vergognate di questo. Una volta che avete conosciuto la verità, avete conosciuto il perdono di Dio, vi vergognate di queste cose, della bestia che eravamo prima, in un modo o nell'altro, non sto a elencare, mi pare che la parola del Signore abbia fatto un elenco abbastanza esaustivo di questo. Ma ora, dice, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. Cioè, per fine la vita eterna, che viene collegata a cosa abbiamo letto prima, cioè che tutte le cose non sono fatte per noi, capisci, per andare a bere la Coca-Cola, eccetera. La Coca-Cola la beviamo dopo, ma tutte le cose sono nate da Lui, in visione, per mezzo di Lui e in vista di Lui, in vista del regno di Dio. E questa è la spiegazione del mondo. Non è che il mondo è nato così dal caso, perché gli dèi hanno deciso a un certo punto di divertirsi e hanno fatto questo. No, qui c'è una volontà precisa, e se uno non ci vede, vabbè, non so che farci, può comprarsi un paio di occhiali se è possibile, ma questi occhiali vengono semplicemente da Dio, non c'è un'altra soluzione. Allora, questo è il fatto che qua ci dice che di queste cose ora vi vergognate. Vi vergognate perché? Vi vergognate se avete preso coscienza, vi vergognate, altrimenti questa vergogna che è la vergogna? Cioè, se io non ho, non sono sottoposto alla giustizia, che cos'è questa vergogna? No, non c'è nessun tipo di vergogna. Allora, la questione, cari fratelli e sorelle, è questa. Ma molti pensano di credere in una religione o in un'altra al fine di ottenere dei benefici nell'aldilà. Ma questa cosa qui non porta a nessuna parte. Per cui relegano al loro comportamento una serie di pratiche moralistiche, capisci? Cioè io mi comporto così, mi comporto colà e sono a posto, mi sento a posto, no? Altri lasciano tutti i loro beni a questo, a quello, perché con lo scopo poi di acquisire qualche punto, sapete quando cioè, ci sono le gare, no? Tu che sei un maestro di come si chiama? Taekwondo. Quando sono le gare, no? Uno acquisisce dei punti, ma non è così, perché sappiamo che i punti li ha acquisiti uno soltanto, tutti, e questo è Gesù Cristo, per poterci concedere questo perdono. Quindi si è caricato di tutte queste nostre porcherie, eccetera. Ora, se tu sei umile ed illuminato dalla grazia, perché il problema qual è? La parola grazia non è che è grazioso, grazioso è un'altra cosa, la parola grazia significa perdono. Cioè, ora, se tu sei illuminato da questo perdono, allora capisci che quel che vuoi donare al prossimo tuo non è tuo, caro, carissimo amico, fratello, sorella, quello che si vuole, non è tuo, ma che l'hai ottenuto nel migliore dei casi col frutto della tua fatica. Ma anche la fatica e la vita non è tua, è del Signore che te l'ha concesso. Allora, capisci ancora che quel che tu hai ti è stato donato assieme alla tua vita. Questo è un problema diverso. Mentre io adesso ho l'idea, ho l'arroganza e la superbia della vita, perché penso che mi appartenga per un diritto, poi le cose cambiano. Penso che invece sono felice perché questa vita mi viene donata, mi viene regalata da Dio. Per non avere dubbi su questa cosa qui, c'è scritto una cosa importante, che la conosciamo bene. C'è scritto, il Signore dice a un certo punto, mia è la terra con tutto ciò che contiene. Cioè, noi mangiamo un frutto, ma il frutto è suo. Non è che nasce così. Noi mettiamo il sinà, ma poi tutto il resto non conta, perché noi vediamo solo ciò che si vede, ma ciò che non si vede non lo vediamo. L'abbiamo detto tante volte, siamo stupiti dal funzionamento di internet, siamo stupiti da queste immagini ma lo Spirito di Dio, queste cose dovrebbero dirci qualche cosa in più. Allora, solo dopo esserci veramente ravveduti, e solo dopo la caduta delle scaglie, no? Dagli occhi e dal cuore, allora capiremo che il Vangelo è veramente l'unica buona notizia. Non ci sono altre buone notizie. Il Vangelo è l'unica buona notizia. Non perché abbiamo acquisito dei meriti con delle opere, capito? Perché sappiamo che è tutta spazzatura davanti a Dio. Poi se uno sa fare le opere e riesce a farle con buon cuore, Dio lo benedica lo stesso, ma sono due cose diverse. Non c'entrano con la salvezza. Ma perché noi... Allora, perché abbiamo creduto a Dio, questo è quello che ci viene messo in conto di giustizia, che ci ha fatto grazie e ci ha donato se stesso. Quale prezzo di riscatto per i nostri innumerevoli peccati di vario genere? Questo è quello che il Signore ci ha offerto Gesù Cristo, il quale dice, io vi ho comprati a caro prezzo, quindi non siamo salvati gratis, e questo ha avuto un costo terribile, è il costo di Gesù Cristo che si è immolato al posto nostro. Ecco, allora non giudicherai più, se hai un po' di umiltà, un po' di buonsenso, non giudicherai più gli adulteri, gli omosessuali e che se ne voglia, no? Perché tali, capisci? Perché tali. Ma tu giudicherai sostanzialmente il peccato attraverso la parola di Dio. Dirai, questo è peccato. Perché tali eravate alcuni di voi, ecco, perché tutti i peccati sapete che sono contro la legge di Dio, quindi tu testimonerai ai peccatori l'amore di Dio, non attraverso i buoni, attraverso il buonismo, capisci? Non attraverso il buonismo, ma attraverso il perdono e la verità che è a portata di mano. La verità e il perdono sono a portata di mano di tutti. Basta allungare la mano e prenderla. Questa è la buona notizia. Questa è la buona notizia. Altrimenti vivremo tutta la vita senza pace, turbati. Poi finché tutte le cose vanno bene, ancora, ma quando cominceremo ad avere dei problemi, si scatena un po' di fede. Cristo ha offerto se stesso al Padre per poterci perdonare e farci risuscitare con Lui. In che cosa? In qualcosa che sfocia in vita eterna. Questo è il dono. Non è solo il fatto che noi ci troviamo qua, perché il fatto di trovarci qua non ha senso. Si ci trova in mille posti del mondo, in mille chiese, in mille comunità, e che se ne importa? La cosa importante invece è se abbiamo avuto questa pace. Questa è la cosa importante. L'unica cosa che conta è questa, non una religione di qualsiasi genere. Non ci può interessare di meno le targhe, le strisce. A noi interessa solo la parola di Dio, così come sta scritta. L'equivalente perdono uguale vita eterna. Capite dove sta? Ecco, poi c'è un punto dell'Apocalisse che dice: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Faccio nuove tutte le cose. In virtù di cosa? Del fatto che il tempo cessa e comincia l'eternità. Altro dato che getta nella nebbia è quello che si pensa, appunto, come dicevo prima, questa vita come un fatto fortuito, come un gioco degli dèi. Questa vita non è un gioco degli dèi, questa vita è il proposito di Dio per l'eternità. Adesso noi viviamo questa provvisorietà, dobbiamo avere un po' di pazienza, ma dobbiamo farci perdonare in questo piccolo lasso di tempo che è la nostra vita. Quindi non è messa qui per caso, per i nostri affari, ma per farci apparire un giorno davanti a Dio senza macchia. A noi che abbiamo sperimentato il perdono di Dio, la Scrittura ci dice questo, che per Lui, per mezzo di Lui e in vista di Lui sono tutte le cose. Questo è, per questo non si capisce il mondo dove va. Allora i governi governano secondo il pensiero degli uomini, il più delle volte poi per mantenere questo potere, per forza di cose con la violenza, perché i contrasti ci saranno sempre, miliardi di persone penseranno in modo diverso. Allora, se riusciamo a immaginare la grandezza dell'universo e la gloria che spetta a Dio, allora, soltanto per come ci ha creati, cari, allora capiremo che non sono più io il centro del mondo, non sono più io il centro del mondo, ma il centro del mondo è Lui. Perché è per mezzo di Lui e per Lui che sono create tutte le cose. Allora il mio punto di vista cambia completamente, cambia radicalmente, non è più quello di prima. Quale consolazione quando leggiamo? Come non ci darà Egli con Cristo tutte le cose? Quindi tutte queste cose che ha creato sono per noi, non sono per un altro, sono per noi. Le insondabili ricchezze di Cristo che sono per noi. Come potremmo dire? Con molta gioia a tanti. Beata ignoranza. Ma quando noi siamo ignoranti così, non riusciamo ad ottenere appieno questa felicità. E questo lo dico anche a persone che frequentano da anni la comunità, che ancora non, o la chiesa, non hanno capito fino in fondo il perdono di Dio. Allora, se abbiamo veramente creduto, come possiamo pensare che Dio possa mentire? Come possiamo pensare che Dio possa mentire? E come possiamo non aver raggiunto ancora la pace che Gesù Cristo ci ha promesso? C'è qualche problema, sicuro che c'è qualche problema. Pace diversa da quella del mondo. Quella del mondo non è una pace, è una tregua, possiamo dire, col nemico. Ma invece noi abbiamo fatto la pace. Abbiamo fatto la pace con Dio. Naturalmente l'abbiamo fatta, se questo è vero. Allora, non c'è uomo che non pecchi, e questa è una verità assoluta. Non c'è uomo che non pecchi, se c'è un uomo che non pecca, vabbè, vorrei conoscerlo. Allora, ma sappiamo che il perdono di Dio è totale, e per cui possiamo avere pace, avendo sgravato la nostra cattiva coscienza, avendo caricato, o meglio scaricato i nostri peccati su Dio, sul suo agnello perfetto. Scaricato, ma si fa così per dire, ma questo bisogna farlo davvero, come se tu hai un peso sulle spalle, no? E non vedi l'ora di scaricarlo, una cosa che ti sta opprimendo, capisci? E poi non vedi l'ora, dice, su un camion, su qualsiasi cosa, non vedi l'ora di scaricarlo. Però hai bisogno, ma devi farlo veramente, perché se no dici, lo voglio scaricare, ma poi te lo tieni lì, questo non funziona. Questa è la pace, questa è la buona notizia, capisci? Che noi possiamo scaricare veramente ogni cosa. C'è un solo peccato che Dio non perdona. E c'è scritto che il peccato è contro lo Spirito Santo, cioè quello di rifiutare il suo perdono, di fare la pace con Lui. Questa è l'unica cosa che Lui non perdona e non può perdonare. Questo sta scritto. Questo è l'unico peccato, il peccato contro lo Spirito Santo. Ma il resto dei peccati sono tutti perdonati, perché sono peccati carnali, non sono peccati spirituali. Allora questa è la buona notizia. Ma ora, se è vero che abbiamo creduto, ci vergogniamo del vecchio uomo, ma gioiamo nell'uomo nuovo, così come sta scritto. Le formule religiose, vedete, non servono a accendere candele, lampadari, lampadine, ora ci sono anche quelle con la luce LED, non bene lo stesso. Invece la verità ci viene da Dio per fare che cosa? Per guarirci dal nostro stato d'ansia e per farci gettare tutta una serie di psicofarmaci nel cestino dell'immondizia. Io non posso concepire, scusate, dovete avere pazienza, forse sono troppo radicale. No, qualcuno diceva qualche anno fa, diceva, ma se hai un problema vai prima dallo psicologo e poi da Dio. No, io vado prima da Dio e poi dallo psicologo. Perché se è vero che io ho questa pace, difficilmente, mi sembra una cosa folle, ma prendo queste medicine che dovrebbero poi, perché è quest'ansia che non riesco a soffocare, la prendo e le getto nell'immondizia, sicuramente. Se ho fatto veramente questa pace, perché l'unico problema è questo, se io ho fatto la pace col Signore, non ho più niente da temere, non ho più proprio niente da temere. Che può farmi l'uomo? C'è scritto, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Che cosa potrà farmi l'uomo? L'uomo non potrà farmi proprio un bel fico secco. Io ho la certezza che Dio non mente e non può mentire, perché se no faccio Dio bugiardo. Allora, Yeshua, che è il nome di Gesù, poi anche sapete, anche vedete nel tempo le cose, ma non cambia niente, sembra lo stesso, no? Ma lo dico proprio per farvi capire come Vangelo, buona notizia, no? Come le cose possono cambiare. Yeshua è lo stesso, ieri, oggi e in eterno, non cambia, è sempre lo stesso. Quindi è presente in spirito e verità, perché c'è scritto, quando due o tre si trovano nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Quindi non c'è bisogno di avere cattedrali o di avere numeri eccezionali. Quindi, egli, cari fratelli e sorelle, come ben sapete, sta per tornare. Tutti lo sapete, tutti i segni sono davanti ai nostri occhi. Sta per tornare. Fai la pace con lui, se non hai ancora fatta. Oggi. Perché noi tante volte passiamo 30 anni, diciamo di credere, leggiamo, controleggiamo, veniamo, preghiamo, ma non abbiamo fatto la pace, ma si capisce che non l'abbiamo fatta, perché siamo turbati, abbiamo ancora dei problemi. Se non facciamo questa pace continueremo. Allora facciamo la pace con lui. Fai la pace con lui e vivi i giorni che egli ha destinato a te, vivili per favore nella felicità, perché Dio vuole che siamo felici, non vuole che siamo tristi. Ed è questa felicità che io voglio augurare ai miei due figli che sono qua presenti oggi, perché prima ne avevo due, adesso ne avevo uno. Stiamo facendo il contrario.
No, c'è una notizia bomba.
No, non c'è una notizia bomba, stai calmo. Allora, prima ne avevo una, adesso ne ho due. Quindi questa è la pace che io voglio augurare a Luca e a Valentina per il loro matrimonio, affinché onorino il loro vero padre, il creatore che ci ha portati al mondo, che lo possono onorare per sempre, perché il Signore porta benedizione a tutti coloro che lo temono. Potremmo dire anche queste parole per concludere. Grazie Padre per avermi creato, grazie per tutte le cose che hai fatto, noi non lo ringraziamo mai il Signore per questo, grazie per il tuo perdono. Ma abbiamo sempre motivo di ringraziarlo. Grazie per il tuo perdono che mi rigenera le ossa e mi dà pace, mi dà una pace senza fine. Amen. Amen.